Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jared, l'ideatore del programma, e in compagnia con me c'è il caporedattore del nostro sito, Max, e la nostra esperta di cinema, Sofia.
Buonasera.
Buonasera a tutti. Allora, io questa sera vorrei salutare in particolare tutti i Trill, ma non quelli che si chiamano con nomi semplici come Leela, Tobin, Emoni, Adrid, Torias, Joran, Curzon, Jazia o Ezri. Vorrei salutare proprio quelli che hanno un nome degno di un Klingon balbuziente, qualcosa tipo Nasha Lacuna Madaestifee, che ovviamente tutti sapranno chi è, no? E ovviamente vorrei salutare tutti voi che siete collegati con noi. Buonasera a tutti.
Dai, cominciamo a mostrare qualcuno: Rosbud, Michela Gosparini, Davide Piscillo, Fabrizio Leporini, Isabella, Daniele, Elvira,
Davide,
Col 83, ricordo che ci potete seguire anche da YouTube, Fabrizio Secchi, Daniele Barbieri, Fabrizio Secchi di nuovo.
Bene. Fabrizio Secchi
sdoppiato.
Due volte. Okay.
È il Fabrizio, ragazzi, Secchi dello specchio, non fidatevi.
Allora, sentite, molti di voi si sono collegati addirittura in anteprima. Noi eravamo già pronti in sala trucco, come abbiamo scritto. Eravate nell'aspettando Talking Trek, visto che si avvicina Sanremo. Il Festival di Sanremo sembrava un po' un clima di questo genere. Benissimo, ragazzi. Allora, avete visto il secondo episodio di Star Trek Picard? Jared, Sofia, l'avete visto?
Certo.
Benissimo. E voi da casa l'avete visto? L'avete visto tutti? Iniziate subito a darci qualche indicazione, perché sapete che poi a un certo punto partirà l'assordante spoiler alert.
Esatto.
E a quel punto cominceremo a parlare.
A quel punto non ce ne sarà più per nessuno, si fanno spoiler come se piovesse, quindi arrangiate se non l'avete visto.
Esattamente. Nel frattempo vi ricordiamo, come ha detto Jared poc'anzi, che siamo in diretta Facebook sulla nostra pagina Talking Trek, siamo anche in diretta YouTube contemporanea sul nostro canale YouTube.
Guarda, addirittura c'è anche un fan dall'Irlanda. Ciao Barry Clark.
Ciao Barry. Dicevamo, siamo in diretta su entrambe le piattaforme contemporaneamente. I commenti che voi scrivete da una piattaforma e dall'altra arrivano comunque tutti, noi li possiamo mandare in diretta e rispondervi e parlare con voi. Ultimamente abbiamo spinto molto il nostro canale Telegram di Talking Trek, sul quale facciamo dei sondaggi in questo periodo, dei sondaggi ovviamente sul gradimento degli episodi di Star Trek Picard. Si è concluso il sondaggio sul primo episodio ed è stato lanciato il sondaggio sul secondo episodio. Abbiamo già i dati pronti alla mano, e per cui chiedo alla regia di mostrarli.
Dai, mostriamo il sondaggio,
eccolo
ed eccolo qua.
Allora, abbiamo da una parte il voto sul primo episodio, si è chiuso con un 55% dei votanti, 107 voti totali, che dice datemene ancora, ecco, sì. Diciamo che il voto è comunque unanimemente positivo, il 22% dice che è bello, il 16% dice che è gran figata e il 55% ancora datemene ancora. Abbiamo però un appassionato, un fan che non gradisce Star Trek Picard e nello specifico del primo episodio dice: quanto ti è piaciuto? Proprio niente. Questo fan lo ritroviamo, presumiamo sia la stessa persona, ma non è detto, a caldo sul sondaggio del secondo episodio, che esprime come giudizio una noia mortale. È vero, sicuramente il secondo episodio ha un ritmo un pochino diverso rispetto al primo. Infatti il 18% dei votanti fino ad adesso, il sondaggio rimane aperto fino alla, diciamo, al terzo episodio, fino alla notte del terzo episodio, dicevo il 18% vorrebbe un po' più di ritmo, il 10% rivuole l'Enterprise, ci sono anch'io tra questi, ve lo dico, voglio vedere un Enterprise, non in ologramma, però la voglio vedere davvero. E poi un 45% dice mi piace, si è un po' spostato l'asse dall'ancora ancora datemene ancora, che era il massimo voto di prima, adesso siamo arrivati a un mi piace, il sempre più bello è considerato, ma non arriviamo a dire il miglior Star Trek di sempre. A questo punto scaldate le tastiere, perché chiederemo tra poco la vostra opinione e il vostro voto, e per questo lascio la parola a Jared.
Guarda, siamo già 44 collegati, io non so come fate, io vi ringrazio davvero tantissimi, sia da Facebook che da YouTube. Dunque, direi, Max, prima di introdurre il nuovo episodio, è uscito finalmente l'ultimo volume di Countdown. Quindi io direi di fare un piccolo ripassino e poi andiamo direttamente a parlare di questo nuovo episodio chiamato Mappe e Leggende.
Allora, guarda, parliamo del fumetto Countdown. Ne avevamo già parlato abbondantemente in una diretta anteprima, diciamo, della serie Star Trek Picard, perché speravamo che uscisse il terzo numero prima dell'inizio della serie. E onestamente pensavamo che questo terzo numero avesse uno spoiler all'interno notevole, avesse all'interno un evento eclatante, il motivo per cui Jean-Luc Picard aveva abbandonato la flotta. Forti del fatto che hanno posticipato al 29 gennaio l'uscita di del terzo numero, dicevamo sì, all'interno di questo ci sarà sicuramente la risposta. E invece, spoiler, mettiamo la scritta spoiler, senza l'urlo, ma solo spoiler, attenzione, nel terzo numero di Countdown Star Trek Picard non succede quello che ci si aspetta. Non, Jean-Luc non lascia la flotta, Jean-Luc è ancora lì al comando della USS Verity con Raffi Musiker come suo primo ufficiale, solo che la crisi che c'è su questa colonia romulana dove arriva Picard per portare via i romulani, poi scopre che ci sono milioni di abitanti autoctoni di quel pianeta ridotti in schiavitù, finisce semplicemente con l'esilio di Laris e Zaban. Basta. E ti spiegano, esatto, finisce così, e ti spiegano perché Laris e Zaban finiscono nella vigneto di Picard, semplicemente sono ex agenti della Talshire rinnegati, devono trovare un posto sicuro e Picard offre, visto che è stato aiutato da loro, offre asilo all'interno della loro della sua vigna. E finisce così, senza rilevare nulla.
Però una freccia gliela voglio spezzare a loro favore.
Vai.
Comunque, bene o male, in questo fumetto ti introducono e fa parte la Tal Shiar, che chi non l'aveva visto fino a questo episodio, proprio il secondo, non lo sa. Cioè, non questo episodio lo capisci anche per il personaggio di Laris, che ti introduce certe cose e poi ne andiamo a parlare scena per scena. Però chi non aveva letto il fumetto, onestamente, questo dettaglio ancora non l'aveva appreso.
Sì,
e quindi una sua utilità ce l'ha.
Sì, però hanno fatto un ottimo lavoro gli sceneggiatori della serie televisiva, perché poi te lo dicono durante la serie e non ti pesa il fatto di non aver letto Countdown.
Sì,
è vero, ecco. È vero.
Per cui alla fine dei conti, ecco, diciamo che ci dà una chicca carina Countdown, che è questa, ovvero che a capo dei cantieri di Utopia Planitia c'è Geordi LaForge, che a seguito dell'attacco dei sintetici al cantiere potrebbe essere morto, ma se avete visto il secondo episodio di Star Trek Picard sapete che invece non è così, almeno lo diciamo
perché subito perché vengono citati.
Esatto. Va bene, dai, countdown lo risolviamo così, perché comunque dice poco e abbiamo tanto da parlare dell'episodio. Andiamo di commenti?
Sì, sì. Allora, io saluto anche i nuovi collegati, ora non riesco a recuperarli tutti, però in questo momento saluto Riccardo Frasca e Flavio Galzignato, che ho visto collegati con noi. Ebbene, direi a questo punto, Max, di aprire le danze, ecco, e di cominciare a parlare di questo secondo episodio. Quindi, come di consueto, le pagelle di Star Trek, le pagelle su questo episodio.
Va bene.
Ovviamente noi daremo un voto da 1 a 10 a questo episodio con un breve commento. Lo stesso farete anche voi, nostri spettatori. Quindi comincia Sofia, Max, poi introduco io e poi i nostri spettatori. Prego.
Allora, io a questo episodio do un bel 8. Ho deciso di dare 8 perché qui c'è qualcosa di più che mi ha conquistato, perché perché differentemente, secondo me, dall'episodio precedente, qui l'azione comincia a farsi sentire, cioè ci troviamo davanti ad un preludio per qualcosa, e quando sono arrivata alla fine mi è dispiaciuto che fosse finito, cioè appena è finito ho guardato la televisione e mi ha detto «Ah, o come?» e quindi... E mi ha lasciato molta curiosità, e ci sono tante cose anche di regia che mi sono molto piaciute, ma ne parleremo più avanti. Prego, Max.
Guarda, io, contrariamente alle nostre usanze, questa volta tu sali e io scendo. Io scendo e vado a dare un 7, cioè non scendo di tanto, però comunque do un 7. Questo perché, per quanto non sia assolutamente contrario agli episodi in cui si dialoga molto, c'è molto spiegato, che poi era lo standard tipico di The Next Generation, la compilazione era molto ridotta e controllata a fronte di un grande dialogo, ho trovato che in questo episodio c'è solo quello, ed è un continuo rimando a due persone che parlano, cambio di scena, due persone che parlano, cambio di scena, due persone che parlano, cambio di scena. Ecco, mi piace, è bello, ma a un certo punto qualcosa di un pochino più vivace lo avrei gradito. A livello di regia, invece, ma poi ce ne parlerai tu meglio con più cognizione di causa, io l'ho trovata un po' più stanca rispetto al primo episodio, un po' più statica chiaramente, un po' più lenta, poco dinamica, per cui abbasso un goccino il mio voto. Jared?
Anch'io do un 7, la penso grosso modo un po' come Max. L'ho trovato un pochino diluito questo episodio, per questo do un 7. Ovviamente ci stanno all'interno della serie degli episodi un po' più di transizione, altrimenti non può essere tutta azione, tutto, però sicuramente una cosa che ho notato è che sicuramente un episodio come questo, se la serie fosse stata rilasciata completamente, te lo saresti divorato e non ti saresti soffermato troppo a fare critiche. Ma così staccato da una settimana all'altra è un po' pesantuccio questo episodio, e più che altro il mio 7 deriva anche dal fatto che io volevo lasciare la Terra dopo due episodi, volevo lasciare la Terra. Comunque poi ne parleremo per bene, intanto via, cominciamo a leggere i nostri spettatori, i loro voti. Scorro un po' più indietro per recuperare i primi. Dunque, Giussi dice: io non riesco a stare bassa, voto 9.
Complimenti, va bene, ci piace.
Davide Caldarelli dice: io 8, lento in partenza, ma anche rivedendolo, tanto materiale da maliziate. Okay. Anche Davide Piscillo gli dà un bel 8, comunque per ora siamo sulla media dell'8. Ah, però ci sono anche voti un po' più bassi.
Vai.
6 più, perché fondamentalmente è un episodio traghettatore.
Ma d'altronde ci sarebbero anche quelli, cioè dopo tutto.
Assolutamente,
bisogna anche capire che all'interno di una serie servono, perché se la serie è tutta azione, tutto casino, non si va a finire da nessuna parte, ecco,
mettiamo la cosa. Rosbad, voto 6,5/7, non mi ha convinto la matriosca dei servizi segreti, anche là è finita così. Poi vediamo altri voti. Max,
guarda, vedo Luigi Coppola che è appena arrivato. Ciao, dopo Luigi. Aver visto l'episodio, ciao Luigi, ben trovato. Elvira Arcidiacono, un bel 9, entusiasta. E anche Fabrizio Secchi da un bel 9, la scena iniziale è da applauso con l'apparizione dei Borg.
Michele Gervasoni, 7, un punto in meno rispetto al precedente, le interpretazioni di Patrick Stewart e il suo doppiaggio alzano di molto la mia valutazione. 7 anche per Daniele Colantoni, scusami,
volevo dire a Michele questo, a me continua a non piacere il doppiaggio di Picard.
A me in questo episodio non è piaciuto il doppiaggio di nessuno, ho fatto una gran fatica a vederlo in italiano, scusate, si salvava solo Picard, scusate.
Aspetta, poi ci arriviamo.
Vai, vai.
Allora, Isabella gli dà anche lei un 9, no aspetta, io pure darei un voto più basso rispetto al primo, dal 9 è arrivato a un 8. Okay. Dice Claudio Parente, vabbè, un episodio transitorio, ci sta che sia stato che del tutto entusiasmante, ci sta a rivederlo, e comunque da 8, quindi comunque la media è dell'8.
Abbiamo Daniele Pinna che vota 8, poi abbiamo, oh, guarda, questo è un nome nuovo, Baobab, ciao Baobab, buonasera a te, e comunque ci dà 7, il suo voto, eccolo qui, 7 come il precedente, quindi una media costante.
Vabbè, non è malaccio come media, è comunque in generale, se contiamo anche l'episodio precedente, almeno.
Esatto, esatto. Abbiamo un Luigi Coppola che è d'accordo con Jared, che dice che pensa che Picard sia rimasto anche troppo sulla Terra. Tranquilli, nel terzo episodio si scappa, quindi il voto è 7. Ma la scena in cui Picard tira fuori il badge della custodia è da 10. Lo sai che io detesto quella scena?
No, invece a me è piaciuta.
Non ha senso, non ha senso.
Però
è come se io tirassi fuori il mio StarTAC dal cassetto per chiamare un amico che non vedo da 10 anni. No, non è vero, hai schermi olografici in tutta la casa, usi quelli, credi, non usi il comunicatore. Poi capisco che vogliono dare un significato specifico a quel gesto, che vuol dire che sta chiamando l'ex membro della flotta. Va bene, lo capisco, ma non mi piace per niente, scusate. Bene, abbiamo John De Pond con un 6,5.
Bene, bene, bene.
E un Davide Caldarelli, scusa, mi arrivano di corsa. Bene. Un Davide Caldarelli che dà lento l'inizio, quindi 8, ma tanto materiale da analizzare. Hai ragione, partiamo con l'analisi.
Partiamo con l'analisi, con il primo punto in scaletta, e parliamo della scena su Utopia Planitia con la rivolta dei sintetici, di questi sintetici in cui hanno scritto F8, che tradotto dall'inglese sarebbe una roba come il fato e il destino, giusto Max?
Sì, fede, fato, sì, destino, sì. Dipende dall'interpretazione, è un bel gioco di parole. In questo caso torniamo su Utopia Planitia, che avevamo visto all'interno dell'episodio Children of Mars degli Short Treks, e in questo inizio, in questa introduzione dell'episodio vediamo come i sintetici, utilizzati davvero come schiavi da lavoro, che però non sono evoluti come Data, sono molto più macchinosi, più macchine, ecco, a un certo punto ricevono degli input, lo vediamo in una sequenza molto specifica, gli occhi di F8 sembrano caricare un software, qualche cosa, e disabilitano le difese orbitali, anzi girano, ve lo facciamo vedere qui, i satelliti di sicurezza dei cantieri, e li armano contro il cantiere, e poi mettono a ferro e fuoco tutto il cantiere a terra. Risultato, come abbiamo scoperto in Children of Mars, è che l'atmosfera del pianeta si infiamma, tutti o quasi morti, e i cantieri, con la flotta in costruzione di navi per il salvataggio dei Romulani afflitti dall'esplosione della nuova Obus, questa flotta viene distrutta, e da lì in poi sappiamo che i Romulani non riceveranno l'aiuto della flotta. Cosa ve ne pare? Lo chiedo ai miei compagni d'avventura, Jared e Sofia, ma lo chiedo anche a voi che ci state seguendo. Cosa ve ne pare di questa scena, di come sono stati trattati gli androidi, e del messaggio che con queste immagini ci vogliono dare gli sceneggiatori? Sofia, secondo te che cosa c'è dietro tutto questo?
Allora, innanzitutto io parto col dire che a me questa scena iniziale durante la prima visione non mi era piaciuta, cioè o comunque mi aveva lasciato un po' un attimino interdetta, perché mi sembrava mi era sembrato un po' un riempitivo, comunque un po' un modo per ricordarci che esiste comunque Children of Mars, e che gli eventi di Children of Mars sono assolutamente collegati a questo episodio. E però effettivamente, come diceva anche giustamente Max, beh, chiaramente un significato dietro questa scena c'è, cioè, per quanto possa essere anche magari ignorante, il significato è che diciamo questi sintetici, non dico agognano comunque alla libertà, ma comunque diciamo che si rivoltano appunto contro le persone che li utilizzano per lavorare. Che dire, la scena è bella, cioè non, almeno secondo me la scena visivamente rende molto bene, e la parte secondo me che, cioè la parte che mi è piaciuta di più è proprio quando viene aperto questo, diciamo, questo portale oltre cui ci sono appunto, dove c'è appunto questa schiera di androidi, che anzi di sintetici, scusate, che guarda il vuoto con occhi spenti. È veramente bellissima. E non mi vorrei dilungare più di tanto su questa scena perché mi rendo conto di essere un pochino ignorante in materia, quindi lascio la parola a voi.
Guarda, a me personalmente è piaciuta davvero tanto, 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 tanto. Infatti quando poi è finita e sono cominciati i titoli di testa, ho detto no, dai, voglio vedere come va a finire. Anzi, speravo che non andasse nel presente, ma che continuasse ancora da lì. Vi dico la verità.
Per vedere le conseguenze.
Sì, assolutamente. Dai, leggiamo un paio di commenti.
Sì, guarda, ne ho visto uno interessantissimo, perché è un'ipotesi che io non avevo per niente calcolato e non ho sentito in rete, quindi per me è una novità. Cerco di recuperarlo perché ne sono arrivati tanti e quindi scappano uno dietro l'altro. Praticamente diceva che secondo lui, se mi aiuti a ritrovarlo Jared nel flusso io ti ringrazio, secondo lui la parola brown sticky, cioè quando prendono in giro l'androide dicendogli che cos'è la cosa marrone molliccia, ecco, quello era un codice di attivazione, è stato detto volutamente per attivare l'androide con un programma precaricato e fargli fare quello che doveva fare. Quindi un'ipotesi di complotto ancora più ampia. Ora vorrei... Ah, l'hai trovata, Michele Gervasoni, grazie. Sì. Scusa, non l'avevo vista. Grazie anche a Michele per questo suggerimento.
Secondo sarebbe me interessante, cavolo.
Infatti, secondo me è più... Se ci vogliono far credere, ecco, poi magari non è esattamente così, ci vogliono far credere che ci sia qualcuno che ha hackerato gli androidi per fargli fare questa cosa, perché se no non l'avrebbero fatto, avrebbero fatto gli androidi sfruttati e via dicendo.
Non è una cattiva teoria, dico la verità, secondo me potrebbe benissimo starci. Guarda, io invito tutti i nostri spettatori a sperimentare le loro teorie tra i commenti. Vai Max.
Davide Caldarelli dice infatti che il fatto che sembra che ricevano input fa pensare che dietro ci siano altri. Sono meno propenso ad una rivolta degli androidi per come sono stati trattati, perché l'androide si autodistrugge. Se era per la loro libertà, doveva fuggire. Quindi ha voluto eliminare il collegamento con chi ha mandato l'input, ha voluto eliminare le prove, cioè se stesso. Noi non sappiamo, fra l'altro, se questi androidi sono soggetti alle regole, tre regole di Asimov, o se hanno delle limitazioni particolari. Sappiamo che Data in qualche modo vi era soggetto, e questi dovrebbero essere tutti un po' figli di Data in un certo senso, o comunque figli del tipico androide Tsung. Ma non sappiamo poi l'evoluzione nella flotta della tecnologia che cosa abbia portato. Infatti Paolo Gazza ci dice: gli occhi dei sintetici sono uguali a quelli di Data. Sì, l'idea è questa. Sì. Esatto, l'idea è assolutamente
però,
questa.
Sai Max, tu hai tirato fuori comunque un discorso interessante per quanto riguarda Asimov. E ora effettivamente c'è un momento in cui cioè, se, perché io mi ricordo che alla scorsa diretta noi avevamo detto, o comunque sì, era stata fatta questa cosa, cioè avevamo appunto ipotizzato che molte cose presenti all'interno di Picard, anche dettagli, potevano avere un senso, cioè magari potevano essere appunto parte di, potevano come essere degli indizi. Quindi secondo me il collegamento di Asimov non è casuale, quindi non so, ora, io se mi facessero un collegamento a Asimov io morirei, cioè mi adorerei tantissimo, quindi aspettiamo e vediamo, però sì, dai, io vado per l'ipotesi di Asimov.
Poi, ma sì, ma anche perché se no non avrebbero messo leggi. Il libro, se no non infatti, avrebbero messo il libro, infatti. E comunque va detto che c'è una scrittura molto attenta ai dettagli interni alla saga e anche ai collegamenti esterni. esatto. La mano di uno scrittore premio Pulitzer si sente e si vede, parlo di Chabon ovviamente, per cui un livello di cultura e qualità un pochino più alto di altri prodotti, ma non parlo in generale di Star Trek, parlo anche di altri prodotti televisivi di altra natura e fascia, un po' me lo aspetto e mi piace, onestamente mi piace tantissimo.
Dico che molti sono d'accordo con il commento di Michele Gervasoni.
Bene,
molti la vedono come lui.
Benissimo, allora Michele Gervasoni, hai guadagnato un pallino sulla tua uniforme. Bravissimo, bravissimo, ottimo, ottimo commento. Dopo questa scena, automaticamente, che cosa succede? Andiamo a Chateau Picard.
Sì, andiamo a Laris che ci introduce a un nome complicatissimo, Zatvash.
Zatvash. Sì, in questa sequenza, lunga sequenza, torniamo inizialmente da Chateau Picard, dove Picard e i suoi due badanti, li chiamo così, però no, di fatto sono persone che vivono con lui e lo aiutano nelle sue faccende, ecco, cercano di capire come sia andata l'uccisione di Dash, anche perché a quanto pare la polizia, le forze di polizia non hanno trovato dati rilevanti, quindi
hanno cancellato tutto.
Si ipotizza un po' una cancellazione totale di tutti i dati, e con un'alternanza particolare di scene, di cui chiedo conto a Sofia di spiegarcela, ci fanno vedere le elucubrazioni da Chateau Picard e le indagini sul campo. Vai Sofia.
Allora, diciamo che questo tipo di alternanza in realtà è piuttosto frequente, comunque non è, diciamo, la prima volta che vedi, cioè non è la prima volta nella storia della televisione o nella storia del cinema che viene utilizzato questo tipo diciamo questo tipo di regia. E secondo me è un modo di alternare che, o comunque un modo di presentare un dialogo che lo aiuta a essere più interessante. Perché come diceva giustamente Max e come dicevi anche tu, Jared, questo qua si può quasi definire un po' l'episodio degli spiegoni, perché tante cose vengono spiegate, se ci pensate. Però secondo me la cosa bella di questo episodio, ed è per questo che io gli ho dato un voto piuttosto altino, è il modo in cui ti spiegano queste cose, perché se avessero mantenuto una scena, facciamo conto, all'interno dello Chateau Picard, con Laris che parla con Picard, quindi parla magari per un tot di minuti, poi si ferma, poi si passa all'azione nell'appartamento, altri tot minuti di dialogo e poi fine di tutto, sarebbe stato noioso, mentre invece in questo modo, grazie a questa alternanza, noi abbiamo modo di vedere sia due momenti diversi, diciamo riassunti, quindi abbiamo i momenti salienti di due scene diverse e appunto abbiamo anche modo di assistere a due dialoghi importanti, perché da questi due dialoghi che Picard ha con Laris saltano fuori tante cose importanti anche ai fini poi dell'episodio, che saranno poi anche importanti successivamente ai fini della trama. E appunto come la Zatvash, quindi ti dico, a me sinceramente questa scena è piaciuta tantissimo, l'ho trovata veramente interessante e è una delle mie due preferite di tutto l'episodio. Guarda, lascio la parola a voi.
Io ti dico solo una cosa, poi voglio sentire Jared su una cosa specifica. Io bramavo in questo momento che facessero uno spin-off e lo chiamassero CSI Star Trek con le indagini sul campo della polizia di Star Trek, perché quello che si vede nell'appartamento di Dash è proprio la tipica indagine forense sul campo, fatta però in maniera più avanzata e fantascientifica. Jared, invece,
ma a me sa cosa mi ha ricordato? Sì. Cosa mi ha ricordato questa scena? Almost Human. Non so se hai mai seguito la serie, sì, Almost Human, tra l'altro c'era anche Carly Urban, che ricordava, diciamo, era un poliziesco sulla figura degli androidi e girava,
esatto, insomma. C'erano anche lì gli androidi, è vero.
Sì. Infatti questa scena qua mi ha ricordato molto lo stile della serie Almost Human. Personalmente, vi dico la verità, non, diciamo, a livello di regia tutto questo qua non mi è dispiaciuta. Non mi è piaciuta la cosa di, come diceva prima tra i commenti Rosbud, l'effetto matrioska dell'associazione segreta prima di un'altra associazione segreta.
Volevo chiedere
e lì mi viene da dire, ma se loro si fossero stati zitti su Laris e Zapan e dopo tu avresti fatto il collegamento che era che riguardava la Tal Shiar, sarebbe stato molto più bello, secondo me, soprattutto per chi magari non aveva neanche letto il fumetto Countdown, così diceva guarda come si ricollega con la Tal Shiar. Invece introdurre di nuovo un'altra organizzazione, non lo so. Allora, sotto i piedi, non, cioè così, sotto i piedi non sono assolutamente convinto. Però se la scrittura è buona, assolutamente sono pronto a ricredermi, mettiamola così.
Okay. Sai cos'è? Che in tutta questa, finora, quello che ci stanno facendo capire gli autori è che i Romulani non sono cattivi. Li hanno sempre dipinti così, ma adesso non sono più Romulani cattivi, sono degli allegri Romulani di quartiere. Hanno al loro interno la tipica, un'altra associazione segreta ancora cattiva. Anche la Tal Shiar, qui a un certo punto viene definita la polizia segreta romulana, ma comunque viene riabilitata, specialmente da Laris e da Ban. C'è bisogno di un cattivo che non siano i Romulani in questo momento. Allora hanno introdotto la Zapbash con questo effetto Matrioska, che è questa associazione segreta che casualmente è proprio quello è avversa agli androidi. Guarda caso abbiamo trovato un'associazione segreta con una missione specifica, eliminare gli androidi. Sì, è un po' troppo fortuito, secondo me.
Sì, ma poi da quando i Romulani hanno mai provato sto odio?
No, ma mai saputo.
No, ma io posso capire, sai, la federazione su Utopia Planitia hai fatto fuori un sacco di persone, adesso non mi ricordo il numero preciso, ma comunque tante, e lì posso capire il terrore, l'odio, tutto quello che vuoi, ma dai Romulani o lo veniamo a sapere in qualche episodio, cosa plausibile, ma per il momento resta un po' così, un po' asciutta.
Io ragazzi, sentite, se posso darvi contro dalla mia bassezza, a me in realtà non mi è dispiaciuta questa storia qua dell'organizzazione segreta nell'organizzazione segreta. Allora, ammetto che allora, sulle prime mi ha lasciato anche a me un po' perplessa, perché cavolo, sì, in effetti fa strano perché, e diciamo che puzza anche di forzatura, perché questa cosa qua non ve la nego. Però secondo me può dar vita a degli espedienti molto interessanti, soprattutto appunto nel corso della stagione, e può veramente appunto rendersi una cosa interessantissima, anche perché d'altronde, cioè, se noi guardiamo anche diciamo nel mondo reale, ora io non mi intendo di organizzazioni segrete, per carità, non sono tra gli illuminati, comunque anche all'interno, come faceva notare qualcuno mi sembra nei commenti in generale, nei post di oggi dei gruppi dove si parlava dell'episodio, qualcuno ha fatto notare che le organizzazioni segrete nelle organizzazioni segrete esistono anche effettivamente nel sistema di polizia americano, nel sistema di, insomma, nelle forze armate americane. Quindi secondo me non è così assurda come cosa. Certo, c'è da vedere chiaramente come la trattano, perché se la trattassero male sarei la prima a lamentarmene, lo so benissimo. Però io sinceramente tutta questa, come dire, tutta questa prevenzione non la voglio avere, voglio dargli un po' di libertà, voglio dargli un po' di fiducia, perché ripeto, secondo me se la trattano bene salta fuori una bomba, cioè salta fuori una cosa figa, insomma, avete capito?
Ma va bene, perfetto, ma alla fine dei conti, se la federazione ha la sua sezione 31, appunto, anche i Romulani possono avere la loro Zapash, per
carità. Sì, ma non c'era già la Tal Shiar che fungeva un po' la sezione 31.
Però sai, i tempi magari sono cambiati, cioè d'altronde noi dobbiamo calcolare pure questo, cioè
però bisogna... loro parlano di antica, cioè parlano di molto prima, quindi no, ma io ti ripeto, se è scritta bene, per carità di Dio, magari mi compro pure il badge di questo, mi compro la divisa di queste cose. Quindi.
Anzi, a proposito, faccio solo una piccolissima digressione, poi magari ne riparliamo dopo. Uscirà a breve un libro sul dietro le quinte della serie. Quindi, alla fine, magari poi tutte le spiegazioni le avremo chiare scritte su quel libro. Ma ne parleremo dopo. Vedo dei commenti interessanti, ovviamente siamo ancora un po' sugli androidi, perché il tema androide ha ovviamente sollevato tutti gli appassionati di Asimov. Effettivamente come suggerisce John DePond, gli androidi, dice, sono stati sicuramente hackerati, perché l'androide viola tutte e tre le leggi della robotica. E il libro è messo lì a dire, il libro di Asimov, non è possibile che lo faccia un androide. È un ottimo ragionamento, un'ottima considerazione. Esatto. E invece, tornando al tema attuale, c'era un commento sullo scanner che sembrava...
Quello di Rosbad, dici?
Esatto, il commento su... Eccolo qua. Non sono particolarmente convinto del funzionamento di quella specie di scanner molecolare. Sì, è fantastico, praticamente. Soprattutto a distanza di tempo dell'accaduto. Qui, in tutta questa scena, la CSI, abbiamo avuto la classica scena di tecnociance, detta in italiano, tecnobubble, ovvero Star Trek che parla, usa paroloni pseudoscientifici, rende felice metà dei fan, risolve le cose, basta, finito.
Ecco, diciamo, cerco un po' di infinocchiarci con tutti questi
problemi. Però è tipico di Star Trek. E va bene così. Superato questo momento coi vecchietti, arrivano i giovani. Ovviamente, cosa fanno i giovani?
Sono a letto.
Sì, però c'è da dire prima, in realtà non è che parte proprio così la scena, perché scusate.
Vai Sofia, vai. Introduci.
Vai, abbiate pazienza. Allora, qui si apre, qui c'è un'apertura, una delle aperture di scena secondo me più belle, anzi la mia preferita di tutto l'episodio. Perché abbiamo... Sì, perché... Allora, ragazzi, io qua mi sono emozionata. Poi per com'è finita... No, però per come è cominciata ero wow. Perché si parte con... Correggetemi se sbaglio. Con la voce di Dash che parla del cubo Borg. O comunque di questo cubo Borg che è sotto fase, diciamo, di... non saprei come definire comunque di questo cubo Borg all'interno di cui noi l'abbiamo vista appunto alla fine dello scorso episodio e la ritroviamo appunto anche qui insieme anche al caro Narek. La cosa interessante è come si arriva dall'esterno, quindi dallo spazio fin dentro, perché la telecamera chiaramente con tutto quanto massicciamente ricostruito in CGI, chiaramente, però ci fa vedere, cioè diciamo è come se la telecamera si calasse all'interno di questo cubo, come se seguisse le tubature o comunque tutti gli impianti, e ci fa vedere effettivamente anche appunto delle persone all'interno, diciamo, che lavorano, insomma ci fa vedere tutta una serie di...
Scollegati dalla collettività.
Sì, appunto, parla appunto anche di questa cosa qui, dello scollegamento dalla collettività, ci fa vedere tutte queste cose bellissime, interessantissime, però appunto, e ci fa sentire come se fossimo proprio noi a camminare all'interno di questi... diciamo di questi circuiti, come se noi fossimo tipo magari una piccola piuma che vola e capita poi alla fine nella camera da letto, chiaramente, giustamente, di Narek, dove ci troviamo appunto a Dash pure, che conclude tutto il suo monologo. Io ve l'ho detto, secondo me allora la scena per come si apre è bellissima, il problema qui secondo me sta, e poi ho finito, scusate, nel rapporto tra, almeno iniziale, tra Narek e Dash, che a me non è piaciuto per niente.
Ok.
Invece io spezzo...
Volevo solo fare una correzione. Vai. Sono gemelle e Soji. E Soji, non è Dash.
Sì. Scusate.
Finito, vai Jared.
Invece ti dirò che comunque la coppia in sé non mi dispiace troppo. Okay. Si vede che comunque Narek ha un secondo fine. Poi comunque quello che viene anche più spiegato, però secondo me lui sotto sotto qualcosa per lei prova. Mi ricordo un po' Ash Tyler e Michael Burnham, perché sì, però sotto sotto lui mi piace un po' di più. Detto così, mi dà un po' più di... Sì, mi sapeva più di Vichy, Dash Tyler.
Sì, non però so è tutto così veloce, cioè avanti, sì, ragazzi.
Però comunque a me comunque sono piaciuti. Qualcuno dice pagato un dentista a Narek, perché ti dicono è tutto bello, ma c'ha dei denti.
È un po' strabico, Narek, è un po' strabico, cioè diciamolo.
Anche, no, però... allora anche un oculista, perché qui bisogna rimetterlo a posto. Allora, poi qualcuno dice stanno a letto vestiti, cioè... Che, vabbè,
sì, che poi però si rivestono un'altra volta.
sì, vabbè. Vabbè. In ogni caso abbiamo i due ganzetti che se la spassano un pochino dopo aver visto tutto il cubo, come hai detto giustamente tu, Sofia, e il pretesto è sempre lo stesso: diamo un po' di spiegazioni. In questo caso le spiegazioni sono che il cubo Borg è sconnesso dalla collettività, una collettività, esatto, che per come viene citata esiste ancora, per cui attenzione, parrebbe che i Borg ci siano ancora in giro. Questo si è sconnesso perché è collassata la submatrice, la prendiamo per buono, e quindi si è automaticamente disconnesso dalla collettività. Da quel momento loro non lo chiamano più Cubo Borg, perché sarebbe come attribuirgli un potere, un'onnipotenza, lo chiamano l'artefatto, che è una cosa debole, vulnerabile,
esatto,
e lasciata un po' lì a morire proprio dai Borg. Tant'è che poi noi scopriremo che il cubo Borg è utilizzato dai Romulani da tantissimi anni, e lo scopriremo dal famoso cartello che dice dovrebbe esserci qui.
Il cartello più bello di sempre.
No, vabbè, il cartello arriva dopo, lo vediamo dopo. Allora, sì,
il famoso, aspetta, cambio inquadratura così almeno ti do il tempo
di recuperare il cartello. Eccolo qui, vai.
Mostriamo. E
5.843 giorni senza un'assimilazione. Questo vuol dire, con 5.843 giorni, vuol dire 16 anni terrestri. 16 anni, il che vuol dire che il cubo era già romulano nel 2383, cioè prima dell'attentato terroristico dei sintetici autopionesi, cioè due anni prima. E il fatto che dica 5.843 non vuol dire che siano passati solo 16 anni, potrebbero esserne passati molti di più, ma all'inizio i droidi assimilavano qualcuno, quindi potrebbero averlo da 20 anni, da 30, questo cubo a portata di mano i Romulani. In ogni caso, i Romulani vengono definiti proprietari del cubo e che traggono profitti dallo sfruttamento della tecnologia Borg. Sono Romulani Ferenghi, questi, come abbiamo coniato il Borgo Mulano di prima, della settimana scorsa, adesso i Ferengo Mulani di questa settimana. E non sono, lo scopriremo sempre dalle parlate successive, non sono nemici della Federazione. Ora sono uno Stato libero Romulano, non sono neanche più un impero. Sono uno Stato libero Romulano e non sono più considerati dei nemici.
Per quello tutti fanno i capelli come gli pare, non c'è più la frangetta cotta, basta. Non può mettere i capelli come può. Comunque vi invito a lasciare un like per supportare, insomma, questo tipo di programma, sia se lo state vedendo su Facebook, sia se lo state vedendo su YouTube. Comunque, sotto sotto a me, in realtà, ti dico, sia Narek che Soji non mi dispiacciono per adesso. Ti dico la verità, per il momento non mi sembrano dei personaggi
malvagi.
Ma neanche
a me dispiacciono, semplicemente non mi piace come hanno fatto le corse, cioè...
Sì, sì, vabbè. Però allora lì anche Kirk, allora basta.
No, ma secondo me c'è un discorso diverso, cioè non è la stessa cosa, soprattutto non è la stessa cosa, sì. Magari ne parleremo un'altra volta.
Un commento, Salvatore Tigani, che dice: una sensazione ancora più sottile, quella per cui persino una cosa terribile, spaventosa, come il cubo Borg, alla fine diventa un cantiere per il turbocapitalismo galattico degli umani e degli umanoidi. Mascherini, turni, sirene, aggiungo la spiegazione di benvenuto del Romulano di turno. Sì, diventa una cosa completamente diversa, non è più lo spaventoso cubo Borg. E poi passiamo ai Romulani di prima. Rosbad anticipa una cosa che avrei detto volentieri io dopo, ma l'attribuisco volentieri a te. Rosbad: occhio ai Romulani, sarei davvero molto delusa se Narek dovesse passare al lato buono, perché è inebriato dal profumo di fanciulla sintetica. Se passerà al lato buono lo farà per altri interessi, o almeno me lo auguro, perché altrimenti sarebbe di una banalità imbarazzante. Guarda, Rosbad, sì, hai ragione, ma l'effetto Ashtyler, cattivo, buono, cioè, guarda, compresa barba, si sente tanto, l'effetto Ashtyler Bock si sente davvero, davvero tanto.
Comunque siamo i Romulenghi.
I Romulenghi. Ok, Romulenghi è perfetto, Davide Spano, bene, perfetto. Anche di questo faremo un hashtag, anzi, guarda, lo scriviamo subito, hashtag Romulengo. non vengo, voilà.
Passiamo comunque alla dicevo sì, aspetta vai, vai. No, comunque dicevo rimanendo sul Cyborg, dicevo che comunque a me è piaciuto molto il design interno, perché ha questo mix fra Cyborg e gli interni molto romulani a livello di design, che hanno diciamo un po' questi, sono eleganti, ecco, mettiamola così, non sono spaventosi, sono eleganti. Per questo a me piacciono veramente molto. Andiamo avanti, come te.
Guarda, sì. Piuttosto che questa, che magari ne riparliamo dopo, guarda, ci sono tante scene, ma la successiva è questa. La successiva è questa, sì. Ed è un colpo al cuore per i fan di Star Trek di vecchia
bellissimo.
Data.
Bellissimo. Ed è bellissimo. A dir poco, bellissimo.
Ma tutti si sono chiesti perché c'è lui, cioè quello di destra, e non c'è Beverly Crusher. Perché hanno messo il dottore della Stargazer e non il dottore dell'Enterprise. Cioè, vabbè, magari lo scopriremo.
Magari ha un significato anche questo, molto metaforico come...
Assolutamente sì. Spieghiamo per coloro che hanno visto, ma che comunque magari hanno piacere di risentirlo, Picard ha bisogno, ora che ha scoperto che Dash ha una sorella nello spazio, ha bisogno di prendere una nave e andare a cercarla. E per recuperare la matrice positronica di Data, e per questo ha bisogno di essere riabilitato al servizio interstellare per la flotta, per cui gli serve un certificato, deve rifare la patente in sostanza. E quindi cosa fa? Chiama il dottore per avere il certificato, ma non chiama Beverly, chiama il dottor Moritz Benayoun, che era il dottore a bordo della Stargazer, cioè del primo comando del capitano Picard, il quale lo viene a trovare e gli dà una notizia tragica, di cui lui però in parte era già consapevole. E la notizia è che gli è stato diagnosticata un'anomalia al lobo parietale, che è uno dei primi sintomi della sindrome irumodica che lui avrà in futuro. E lui lo sa perché nell'episodio finale di Star Trek Next Generation ne è afflitto, e quindi in un certo senso se l'aspetta. E per questo vi dico un colpo al cuore ai fan. Sappiamo a questo punto che il tempo passa inesorabile e l'unico destino, presto o tardi, che toccherà a Picard sarà quello che capita a tutti gli esseri umani, cioè andare all'altro mondo.
Saluto Nengil Gil, spero di averlo letto bene. Ciao, ben collegata su Talking Trek. Anche Michela Gosparini avrebbe preferito Beverly. Secondo Davide Caldarelli, Beverly sarà in missione da qualche parte. Vabbè, però una citazione alla Stargazer comunque l'ho trovata molto fine. Io onestamente l'ho apprezzata. Quando vedevo questo tizio nelle foto o qualcosa del genere, pensavo fosse... Ma dillo tu, Max.
Il viaggiatore.
Perché ha lo stesso taglio di capelli e messo di... Come si dice? Messo
di
così,
profilo.
Profilo. Lo ricordavo un po'. Purtroppo però non è lui.
No, vabbè, però hai ragione, è un colpo di finezza questo. Considerate che Picard sulla Stargazer c'è stato 22 anni al comando, non 7 anni come sull'Enterprise... Enterprise D, 22 anni è stato al comando della Stargazer, per cui deve aver ovviamente avuto un rapporto molto stretto con i suoi colleghi del tempo. C'era anche il papà di Wesley Crusher sulla Stargazer, papà povero.
Leggi questo commento.
Perché Beverly non avrebbe mai mentito sullo stato di abilità al servizio di Jean-Luc? Lo avrebbe legato al letto, e Picard lo sa, Rosbad probabilmente
è giusto.
Secondo me più la Pulaski avrebbe fatto sta cosa più che Beverly. Perché Beverly sotto è buono, dai
dici.
Tra l'altro non abbiamo detto che lui, vai, non so se l'avevi detto, che lui insomma cerca di avere un'idoneità al servizio interstellare per prendersi una sua nave, un piccolo equipaggio e poi partire alla ricerca di Soji, mettiamolo.
Sì, esatto. Tant'è che comunque l'abilitazione gliela dà il dottore.
Sì. Esatto. Cioè, a nero proprio. Quindi se qualcuno di voi deve prendere la pensione di invalidità, andate dal dottore, che come si chiama?
Benayoun. Moritz Benayoun.
Me lo segno.
Però non vi è traccia del dottor Moritz Benayoun da nessun'altra parte. È comunque un personaggio totalmente nuovo introdotto nella storia, diciamo, di Star Trek e di Picard, come è totalmente nuova la citazione della foresta di fuoco su Calix, che è una delle tante avventure che hanno vissuto assieme. La Stargazer
invece... ci farò questo commento: non contatta Beverly per lo stesso motivo per cui non chiede aiuto a Riker. E potrebbe essere, potrebbe... che magari non lo vuole mettere nei guai.
Sa che poi dopo sì. lo dice, poi dopo lo dirà che non vuole contattare i suoi esatto. amici perché
esatto.
Scusate se insisto, ma quanto è bello per maglioncini.
Il trionfo dei maglioncini.
Allora Amazon deve fare due cose: produrre il maglioncino di Picard e produrre il cartello di quanti giorni sono passati dall'ultima segnalazione, perché ha già un acquirente.
Va bene, segnaleremo.
Petizione, ragazzi, petizione.
Sì. Benissimo.
Io direi, Max, di andare avanti e voilà. arrivare alla scena.
Prima questa, che poi spieghiamo l'altra. Ecco, e qui a un certo punto Picard che cosa fa? Va al comando di flotta a chiedere l'astronave, sostanzialmente.
E va dall'ammiraglio Kirsten Clancy. Allora, prima di fare il collegamento, io vi dico subito che questa è stata la mia scena preferita dell'episodio. Vai, Max.
Concordo.
Beh, è una scena tremenda, bellissima e tremenda, perché in questo dialogo battibecco a due c'è tutto... ciò che è diventata la flotta e la federazione. Qua si capisce che cosa è diventata: chiusa in se stessa, prepotente, opportunista. Non sono i cattivi della serie, ma sono una cornice pessima con cui bisogna fare i conti, ed è una delle battaglie che combatterà in tutta questa stagione Jean-Luc Picard. Sostanzialmente si presenta dal comandante in capo della flotta, questa qui è un ammiraglio a 5 stelle, per cui è il capo della flotta stellare, che è ben conosciuta da Picard, hanno avuto qualche cosa a che fare l'uno con l'altro e non si sono presi molto bene, ma non ci viene spiegato, e gli chiede: dammi un'astronavina, dammi 4 gatti di equipaggio, fammi pure ritornare capitano, vado a fare questa missione, vado a recuperare Data perché glielo devo. Praticamente lo specchio di quanto chiese Kirk all'ammiraglio Morrow nella ricerca di Spock. Questa è la ricerca di Data, praticamente.
Esatto.
Il concetto è lo stesso, anzi, neanche va a cercare Data, va a cercare il catra di Data, cioè la sua impronta neurale all'interno di Soji. E la risposta secca è tremenda, perché l'ammiraglio Clancy gli dice di no su tutta la linea. A un certo punto lo apostrofa dicendo che lui è un uomo che fu grande e non conta più niente, cioè proprio lo azzera.
Sono i penosi deliri di un uomo alla ricerca disperata di nuova gloria, almeno nei sottotitoli. In italiano qualcosa di simile, però sì.
Meravigliosa.
A me è piaciuta molto in lingua originale, perché quando lei dice "How dare you?", come ti permetti, no? Lì sono stati veramente fenomenali entrambi. E dico la verità, questa attrice non la conoscevo, ho spulciato Instagram, ho visto che aveva anche una foto insieme a David Bowie, quindi mi sta già simpatica.
È un ex cantante, sì, ha comunque dei trascorsi nella musica.
Però davvero, al di là del personaggio, che può essere odioso, perché se parliamo di un ammiraglio, però quando mai sono simpatici. Però devo dire che a livello di recitazione veramente brava.
Però se posso spezzare una lancia in difesa di Kristen, posso dire che, a differenza di vari ammiragli che ho avuto modo anche io di conoscere, ad esempio qualcuno in Discovery di cui non farò nome, secondo me questa, cioè lei ha effettivamente un motivo per avercela, diciamo, un po' con Picard, perché in effetti, se ricordiamo un attimino anche quello che è successo nell'episodio precedente, Picard ne ha dette parecchie di cose cattive riguardo la federazione, o comunque riguardo la flotta, all'interno della famosa intervista. Quindi secondo me lei non si vuole tanto portare in scena qui un ammiraglio antipatico, quanto più magari un ammiraglio rammaricato dal comportamento che ha avuto Picard, perché secondo me in certi momenti, soprattutto a un certo punto, viene tipo recitata l'intervista e si vede che lei, anche quando ne parla, cioè è come se ci fosse rimasta male. Quindi ti dico, secondo me la scena funziona benissimo perché entrambi i personaggi hanno una psicologia della Madonna dietro. Non è il classico litigio messo lì tanto per fare, è un litigio con i contro cosiddetti, perché non voglio essere volgare. E in più, secondo me, lei è stata, cioè, il personaggio di Kristen è meravigliosa, perché, come dice anche il caro Matteo, come vedo qui, è riuscita a tenere testa a Picard, che sicuramente non è cosa da tutti.
Teniamo presente che lei ha davanti un eroe della federazione,
sì.
Uno dei capitani ammiragli più decorati in assoluto, uno che tranquillamente avrebbe potuto essere al suo posto,
esatto,
senza il minimo, esatto, e invece deve tenere di testa.
Esatto.
E ora arriviamo a una famosa ipotesi.
Fatta, legge anche questo commento
di Baobab, che dice
che ci fa notare che anche Picard sarebbe ammiraglio anche se congedato.
E beh, in effetti sì, è un bel testa a testa, sì, fra i due. E fra l'altro non sappiamo ammiraglio, aspetta, sì, lo sappiamo, era ammiraglio a tre pin lui, se non mi ricordo male. Devo andare a controllare.
Scusate ragazzi, ma siamo in 56 collegati a 00:20, ragazzi, grazie.
Grazie.
Grande.
Grandissimo. Grazie a tutti per essere qua con noi.
Mi nuovo record.
Uno spoiler alert nelle orecchie, così, tanto per fare.
No.
No, scherzavo. Allora, molti hanno rilevato che Clancy è un cognome già utilizzato nella saga di Star Trek. E non a caso è il nome di un guardia marina che era in servizio sull'Enterprise D sotto il comando di Jean-Luc Picard. Ora siamo andati a controllare e in questo caso l'ammiraglio Clancy è interpretato dall'attrice Anne Magnusson, mentre la guardia marina Clancy, che adesso vi facciamo vedere, eccola qua, la guardia marina Clancy era interpretata da Anne Elizabeth Ramsey, due attori differenti. Anche se, volendo, potrebbero anche assomigliarsi.
Sì, un po' di somiglianza.
Ora, considerando il tempo passato, l'attrice che ha interpretato il guardia marina Ramsey oggi ha 59 anni. Anne Magnusson oggi ha 64 anni, quindi anche l'età più o meno ci potrebbe stare. Pensate un po' se per caso questa Clancy fosse davvero il guardia marina che era sotto il comando del capitano Picard.
Capisco il rammarico, allora.
Ne ha fatta di strada.
E poi, altro dettaglio che conta poco, però mi piace dirlo, l'uniforme dell'ammiraglio è diversa da tutte le altre uniformi che si vedono durante la serie, che sono, vabbè, molto belle anche queste, però, ed è davvero innovativa per Star Trek, perché ha un colletto completamente diverso, un taglio con i colori grigi contrapposti, molto bella. Mi sono trovato a pensare così, ma perché non hanno fatto tutte le uniformi così? Sarebbero state molto carine, molto belle, secondo me.
Assolutamente molto elegante. Approvata.
Beh, comunque, parlando sempre di uniformi, quella invece degli ufficiali in servizio sono dettagliatissime, la parte colorata sulle spalle e il colletto è tutta brossurata con dei piccoli delta, come al solito il dipartimento che si occupa di vestiti, di oggetti di scena è assolutamente a dei livelli cinematografici altissimi, veramente veramente alti. Procediamo e dopo questa bella lite torniamo sul cubo Borg con la consueta alternanza di scene da una parte e dall'altra e scopriamo finalmente che il cubo Borg non è solo proprietà dello Stato Libero Romulano, è addirittura il fulcro di un istituto di ricerca dell'artefatto Borg, con al suo interno il progetto di recupero Borg. E tutto questo ospita degli internati, dei periodi di stage, delle persone al lavoro da più o meno tutto il territorio anche federale, tant'è che oltre a Soji c'è anche una Trill, la Trill di cui abbiamo citato il nome all'inizio, che questa volta non lo ripeto, lo lascio ripetere a te, Jared.
Ah no, non ci penso proprio. Allora diciamo la Nasha Lankunama Testife, del Politecnico, esatto, di Trill. Spero di averlo detto bene.
È lei, Nasha quella roba lì. Voglio dire, prima davvero in Trill avevano nomi corti, cose pratiche, si sono inventati in questo giro. Vabbè, al momento non sappiamo che fine farà questa Trill, probabilmente sarà carne da cannone, perché non so, ci lascia pensare che presto è stata introdotta per fare due chiacchiere con Soji e poi ce la perderemo per strada, però...
Sì, le persone con il nome molto lungo non sopravvivono parecchio.
Poi alla maglietta rossa ci fa anche notare Michela, esatto.
Gosparini. Ai ai.
Michele Gosparini, sì. Michela Gosparini. Qui abbiamo di nuovo il fantastico cartello e scopriamo che gli ex Borg sono ormai chiamati confidenzialmente XB. No, gli amici, così. Gli XB che non si sentono tanto bene vengono curati da tutte queste persone, tra cui anche Soji, che si occupa in parte dello smembramento e smantellamento dei pezzi Borg dai corpi delle povere vittime che si ritrova sotto. Perfetto per una password, dice Davide Spano.
Tra l'altro, ecco, a me questa, all'interno di questa scena mi è piaciuta veramente tantissimo vedere appunto che cosa c'è sotto l'impianto Borg. Più che, perché a un certo punto c'è Soji, stavolta non sì. Dash, dannazione, che praticamente rimuove l'impianto, diciamo, oculare da, appunto, sì. da un Borg. E è veramente, a parte che secondo me fa, cioè è talmente tanto fatta bene dal punto di vista visivo o comunque anche di effetto speciale di trucco, non so se è CGI o se è semplicemente solo trucco, che fa quasi impressione, cioè nel senso si vede effettivamente del sangue, si vede effettivamente della carne viva volendo magari sotto quell'impianto e effettivamente però wow, cioè mi ha mandato in pappa il cervello quella scena, mi è piaciuta veramente tanto. In più mi è piaciuto anche molto il fatto che a parte anche tutti, diciamo, come si dice, tutti i piccoli ologrammi verdi, appunto di luce verde che sì, intorno sì. Non so come spiegare, scusate, a quest'ora appunto attorno al corpo del Borg, ma mi è piaciuto molto anche quello che Soja alla fine dice dopo aver rimosso l'impianto, cioè dice una cosa del tipo ora sei libero, o comunque dice, insomma, insomma, è bella questa scena, scusate.
Sì, che poi tra l'altro c'è quella oddio, che cos'era? Era sempre romulana. Quella romulana un po' razzista,
sì, quando è vero.
Che le definisce, non mi ricordo come li chiamano in italiano, sei senza nome o gli innominati.
Nominati.
I sottotitoli c'era scritto innominati.
Sì. Sì, sì,
vabbè, sono sempre gli stessi. E lei ne prende le loro difese. Io sospetto che quando vedremo il personaggio di Jerry Ryan, con Soji andrà d'accordo.
Guarda, Michela Gosparini ci dice: la cosa che colpisce è l'umanità di Soji, che non è umana. Aggiungiamo,
perché secondo me dentro secondo me è come un po' un data.
Ma secondo me non lo sa ancora di essere.
No, però
lei, non è che... in ogni caso, tra le varie scene di smantellamento Borg e all'interno del cubo Borg c'è comunque tempo. Aspetta, che no, l'ho sbagliato, scusatemi. Eccole qui per un'altra chiacchierata. Eccoci.
Un altro spiegone.
Aspetta, Max, passo. Dimmi. Un commento di Salvatore Tigani, sì, rispetto a Chabon, che tu prima ti eri espresso.
E allora, posso farvi una domanda? Secondo voi la scrittura di Chabon si vede? Per me, almeno finora, non si percepisce nemmeno. Io personalmente trovo che ci sia una scrittura piuttosto profonda e più letteraria, cioè tutte queste spiegazioni, questo parlato, questo continuo cambio di ambienti, il rimando da un ambiente all'altro sempre su un pseudo colpo di scena, magari limitato, lo trovo molto letterario, e per alcuni versi anche molto cinematografico. Quello che mi ha lasciato un pochino perplesso, come ho detto all'inizio, è che è molto repentino in questo episodio, c'è un continuo cambio di scene che alla fine un pochino annoia. Ma, come aveva detto giustamente Jared, se fai un binge watching, se te le guardi tutte le puntate di seguito, è perfetto.
Esatto.
Guardandole una alla settimana, questo episodio ti fa un po' calare il tono. Però probabilmente il secondo episodio, comunque fosse fatto, avrebbe fatto un pochino storcere il naso, perché ne venivamo da un primo episodio col botto, il ritorno di Picard, tanti bei riferimenti. Ecco, per forza qui il tono cade un po'. e ora risalirà nel terzo episodio, perché finalmente ce l'hanno fatto agognare, ci toglieremo dalla Terra, è necessario a questo punto toglierci dalla Terra.
Guarda, in inglese si senza nome, in inglese sono nameless, che si può dire senza nome, innominati, perché non sanno riconoscere la razza. In effetti un modo per definirli, chiamarli nameless o con una sigla, non sarebbe diverso. Non l'ho intesa come un'uscita razzista, semplicemente tecnica, fredda e assettica. Ricordiamoci che i Romulani, pur mostrando emozioni, sono cugini dei vulcaniani. Ma sai che Rosbud... hai completamente ragione. Quindi cambio la mia opinione e la penso come te.
Facciamo la battuta. Davide Piccillo dice è un silone, è una silone. Soci, effettivamente...
Già abbiamo avuto un'attrice di Star Trek in Discovery che esatto, era un ex silone.
Per cui va bene, dai, in questa scena andiamo in questa scena, sì. Adesso siamo tornati a Chateau Picard, uh-huh. E troviamo la dottoressa Giurati che va a trovare Jean-Luc per fare un trasferimento di dati, gli porta dei dati e in un certo senso si autocandida, sebbene non lo dice esplicitamente, ad andare con lui alla ricerca di qualunque cosa lui vada a cercare. Bella la battuta iniziale in cui Picard dice che non ha mai capito la fantascienza e non gli è mai piaciuta.
Qui però è più Patrick Stewart che Picard.
Sì, questo è Patrick Stewart, l'ha sempre detto che lui non era un patito assolutamente di fantascienza. Dalla dottoressa Giurati qui conferma a Jean-Luc che Daja e Soji esistono da 3 anni, prima non esistevano, che più o meno coincide con la coincide con il fatto che Bruce Maddox è sparito e chissà dov'è, ha fatto qualche cosa, probabilmente ha dato la vita a questi due androidi. In realtà capiamo dai discorsi dei Romulani sparsi un po' per tutto l'episodio che ce ne sono di più di androidi, perché i Romulani della, aspetta che me lo rivada a leggere, Zatvash, i Romulani della Zatvash prima cercavano di prendere Dash e ora vogliono Soji, ma per trovare il nido di questi androidi e tutta la loro comunità, quindi si presume che da qualche parte ce ne sono tanti.
Ecco. È proprio in quel set, come dice Jack O'Lantern, appare il libro di Asimov, quello che
sarebbe Tutti i miei robot, che è una trilogia, appunto, come fa notare.
Beh, è vero.
Dove appunto vengo, se non mi sbaglio, è lì che vengono espresse le tre leggi della robotica, se non mi sbaglio. Non vorrei dire strafalcioni, ma mi pare che vengano appunto esposte lì.
Il riferimento è chiaramente quello, sicuramente.
Aveva Galzignato ci fa notare che a Stewart non piace la fantascienza, però poi ha fatto anche Dune prima di Star Trek The Next Generation.
E anche Space Vampires, sì, esatto. Sì. Vabbè, ma sai, i latini dicevano pecunia non olet, cioè alla fine devi campare, quindi ti presti a fare tutto questo.
Ha fatto anche gli X-Men, non è magari puramente fantascienza, però per me...
Esatto. Comunque... Sì, comunque qualche cosa di fantascienza c'è anche lì, diciamo.
Sì,
più passi. Comunque, dicevo, il personaggio di Agnes Giurati mi sta sempre piacendo di più. Sarà quei sorrisini, non lo so, mi piace. Cioè, è proprio una persona che a pelle gli vuoi bene, almeno a me è così.
Io lo dico pubblicamente, l'ho già detto in privato chiacchierando tra di noi, ma lo dico pubblicamente, per me lei è un androide.
Accidenti.
Per me lei è un androide, anzi, poi anche il fatto che asseconda Picard in tutti i modi, tipo che te vuole Earl Grey, come per guadagnarsi la sua fiducia, per entrare in una sorta di empatia. Secondo me lei è un androide ed è il primo androide che ha fatto Bruce Maddox senziente. Poi magari verrò smentito, per carità.
Ma è bello di queste dirette, sono proprio queste teorie. Se voi tra i commenti avete delle teorie, sparatecele tutte. Tanto qualcuno di voi ci azzecca sempre.
Assolutamente. Alcune citazioni di questo frangente. Beh, ci viene detto che Dasha è andata a studiare presso l'Accademia su Regulus, Ora, sì, non si tratta di Regola 1, non si tratta del progetto Genesis, non c'è quel tipo di riferimento, ma è comunque una stella, quella di Alfa Leonis, il sistema Regulus è nella costellazione di Alfa Leonis, che viene citata spesso proprio per la sua Accademia delle Scienze, viene citata sia in Deep Space Nine che in altre produzioni, credo anche in Voyager, sono sicuro in questo momento, e è un'accademia molto rinomata, per cui andare lì
è come Oxford, via.
È come Oxford, esatto, è di pregio. Da lì poi avrebbe guadagnato Dasha l'accesso al Daystrom, i laboratori Daystrom, ma non c'è mai arrivata perché è esplosa prima. Perché è esplosa,
diceva, era il candidato perfetto, anche troppo perfetto.
Esatto.
Io direi di andare avanti, Max.
Sì, certo,
andiamo avanti e arriviamo alla scena di Picard che prende il badge, chiama Raffi, e poi parliamo anche dell'incontro con Raffi, perché se parliamo solo di questa scena dura veramente 30 secondi, quindi parliamo tutti e due. Comincio allora, io stavolta.
Vai, tutto
volta
vai.
Sì. Quando tira fuori quel badge lì, scena che ho visto 2000 volte in tutti i teaser, in tutti i trailer, però lì il mio cuore ha detto dai che ci siamo, dai che lasciamo la Terra, dai che è arrivato il momento. Comunque mi è piaciuto, perché tralasciando che tu dici sì, magari è inutile perché lui fa così e poi non risponde nessuno, però a livello sentimentale da fan di The Next Generation, tutto quanto a me mi ha colpito. La scena con Raffi l'ho trovata simpatica, ma avrei voluto che durasse di più, perché certo. Ce l'ha appena nemmeno introdotta e poi finisce, è quello il fatto.
Sì.
Raffi, poi Max ve lo spiega qui sotto perché ne sa più di me, ci viene introdotta in quel fumetto Countdown che vi abbiamo parlato a inizio diretta, e lei sarebbe una sorta di esperta dei Romulani, almeno qualcosa del genere, giusto Max?
Un'analista romulana, la più rinomata della flotta, primo ufficiale sulla USS Verity di Picard, quindi il collegamento tra loro due è che hanno lavorato assieme su la nave al comando della flotta di recupero degli esuli romulani. Raffi però ha fatto, è successo qualcosa tra i due che li ha messi su dei binari contrari, motivo per cui Picard si rivolge a lei e non a Riker, Worf o LaForge, che vengono dati per vivi tutti e tre, perché sa che Riker, Worf o LaForge non gli direbbero di no, andrebbero ad aiutare, si metterebbero a rischio e in pericolo pur al posto suo, come ha fatto Data, e lui non vuole rivivere questi momenti, preferisce affidarsi, suggerito in tal senso da Zaban, preferisce affidarsi a qualcuno con cui lui ha avuto un rapporto ma che lo detesta,
sì,
così lo può sacrificare, il concetto è quello. e la scelta ricade su Raffi. La scena nello specifico in cui Picard, come ho detto prima, prende il badge e lo utilizza, per quanto emotivamente fantastica, di grande impatto, non ha senso per me, e questo mi dà un po' fastidio, però fa niente, pazienza.
Posso dire una cosa riguardo la scena in cui prende il badge? Se non mi sbaglio, non mi vorrei confondere con la scena di prima, quindi in caso correggetemi se sbaglio. Ma se non erro, si apre con una ripresa molto particolare che ci fa vedere l'orologio che Picard ha appoggiato sopra il caminetto, mi sembra che sia un caminetto, e dove noi, cioè, diciamo che la telecamera prima si sposta verso l'orologio e poi piano piano tramite uno zoom noi vediamo Picard riflesso appunto nel vetro. E vediamo intanto le lancette che si spostano, e io quella sinceramente l'ho trovata una scena molto bella, perché effettivamente il fatto che poi lui vada, cioè è bello il fatto che sia collegata con appunto lui che va a riprendere il badge, perché è come secondo me se facesse veramente sentire il tempo che passa, cioè nel senso non lo so, l'ho visto un po' come una grossa metafora del tempo che continua, del tempo che va avanti, del tempo che non si ferma mai, e l'ho trovata meravigliosa, mi ha emozionato dall'inizio, mettiamola così, no? L'ho veramente adorata. Per quanto riguarda la cara Raffi, vabbè, amore a prima vista, come fai? Cioè, già amante del vino, quindi le voglio già bene.
Sì, praticamente viene convinta da Picard con una bottiglia del vino dell'86, esatto. per almeno ascoltarlo, ecco. Poi sì, quello che si diranno lo scopriremo dopo, però inizialmente Raffi non lo vuole tra i piedi, tant'è che non risponde alla sua chiamata con il telefono, con questo
comunicatore,
sì, lo StarTAC, non risponde alla sua chiamata, fra l'altro telefono che risponde, cioè Picard non chiama il comandante Musiker, o no, Raffi, quindi vuol dire sì, che l'ha registrata nei contatti veloci, cos'è già.
Sì, però se ti ricordi, Lor, nel fumetto sì, non gli piacevano molti modi formali, soprattutto da parte di lei, quindi secondo me anche quella è una citazione, perché lo chiama a volte Gianluca, a volte GL, quindi secondo me può essere anche una citazione al fumetto.
Ma quello sì,
qualcuno ci chiede fra i commenti, se lo ritrovo, del sistema di comunicazione che dice, ma rimane sempre, cioè questo badge funziona ancora a distanza di 20 anni? Beh, effettivamente la flotta è aggiornati, è che lui è uscito e quindi è ancora quello vecchio.
Sì. E poi fra l'altro dovrebbe funzionare sui canali della flotta, lui lo saprà che Raffi non è più operativa, e quindi ribadisco, accendi l'olo comunicazione, la metti sullo schermo virtuale fluttuante e gli dici, oi là, ciao Raffi, posso parlare con te? Oppure, visto che comunque poi dopo scopriamo che sono in uso, ologramma, e ti si presenti in camera sua, cioè non lo so, fai qualcosa così, è solo così utilizzo dell'impatto emotivo del fan, via.
A me una cosa però mi ha lasciato scettico, il taxi. Cioè, siamo nell'era del teletrasporto, ma cosa ti serve un taxi con una navetta gialla? Poi palesemente le navette di Discovery dipinte di giallo. Ecco, quella cosa lì mi ha lasciato un po' scettico.
Io l'avevo rimossa.
Avete il teletrasporto, cosa te ne fai del taxi? Almeno che non è una zona schermata. Cioè,
beh, zona è Basket Rock, non è che è la zona dove hanno fatto 1000 riprese di Star Trek, dal combattimento con i Gorn a diverse scampagnate di vari personaggi all'interno di Voyager, cioè per carità, è una citazione anche il fatto che gli abbiano messo il suo bungalow lì alla fine dei conti, però chi va a sapere che quale limitazioni ci sono per poter comunicare o essere teletrasportati lì, questo non lo possiamo sapere. Sono stati, aspetta,
anche Marco Mirro dice probabilmente perché è un luogo irraggiungibile schermato.
Sì, dai, no, mi piaceva che i badge sono stati rimodulati per diventare amichevoli walkie talkie Salvatore Pigani. Sì, probabilmente sì. Altro commento, giusto per le inconsistenze Trek, no? Gli iati, ma poi sti teletrasporto che entrano nelle case come se niente fosse. Sì, si sono teletrasportati in casa di Dash, come
è vero.
Per cui, voglio dire,
con quella ripresa tra l'altro sulla finestra all'inizio, io non capivo dove volevano andare a parare. Cioè la scena a un certo punto te vedi, sì, loro che parlano dello shuttle e poi accanto vedi tipo la telecamera che va verso questa finestra e lo riaspetta. Cosa mi sto perdendo? Però gli si vuole bene lo stesso. A me comunque l'episodio è piaciuto anche nonostante queste piccole, diciamo, questi piccoli difettucci, cioè nel senso l'ho trovato memorabile lo stesso.
Infatti,
tra i commenti si ironizza molto sul teletrasporto.
Vabbè,
dai, lo sappiamo tutti che il teletrasporto è nato per risolvere un problema di budget all'inizio e poi è diventato talmente iconico che non si poteva più togliere da Star Trek. Giustamente,
Max, il messaggio a Raffi è codificato, un canale sicuro per non essere rintracciato.
Lo prendo per buono, Davide Piccillo, Davide, lo prendo per buono, per me va tutto bene, spero solo che non mi ci facciano un fumetto per spiegarmelo, perché onestamente non ne ho...
Non una trilogia.
Dopo questo brevissimo incontro, che tutti noi avremmo voluto durasse di più, che avremmo voluto sentire che cosa si dovevano dire questi due vecchi amici nemici, abbiamo la conclusione dell'episodio. La conclusione dell'episodio è la rivelazione... Sì, forse più scontata in assoluto, secondo me, del fatto che c'è del marcio in Danimarca, o meglio, c'è del marcio nella flotta stellare, come di consueto. Non tanto da parte dell'ammiraglio in capo, che non fa altro che comunicare al suo comandante della sicurezza della flotta come stanno le cose, complicato.
Commodore,
è il Commodore Ho, che è il comandante, è il capo della sicurezza della flotta, sì. È proprio accreditato come tale. È quella vulcaniana asiatica che vedete qua in foto, che è un Commodoro, quindi ha un solo pin cerchiato, il primo, diciamo, primo grado della linea degli ammiragli, e si scopre in questa scena che in realtà è in combutta con altre persone e non è affatto allineata con la flotta, ma è un membro della, vado a leggerlo, che non lo riesco mai a ricordare, Zapash, eccola qui, è un membro della Zapash e quindi è un romulano, anzi una romulana travestita da vulcaniana, vabbè, gli piace vincere facile, e al suo servizio ha anche il tenente Narissa Rizzo, che è quella ragazza.
Ma sbaglio, ora l'hanno spacciata anche per italiana, perché leggevo su qualche gruppo americano che la sua, diciamo, copertura è quella di un tenente italiano. Almeno leggevo su un gruppo americano e non ho conferma.
Il nome potrebbe sì. Il fatto che lo sia non
per lo da casa siamo romulani
e anche lei è una romulana travestita da umana,
uh-huh. ed è il fratello morto, che quello che citava l'altra volta,
o è il fratello morto che ha anche cambiato sesso nel frattempo, oppure la sorella della grande famiglia di Narek, che saranno 15 fratelli e via dicendo, e Narek è il fratello più piccolo, fra l'altro, da quello che dicono. Sono tutti e tre allegri membri della sempre quella, non riesco a ricordarmelo, Zapash, sempre della Zapash. E ovviamente stanno architettando un modo per mettere le grinfie su Soji, perché vogliono, e qui la famosa frase, cercare il nido dei compagni abominevoli di Dash e di Soji.
Quindi ci saranno altri synth, come li vogliamo chiamare.
Sì, androidi, insomma, loro.
E questi sono i cattivi all'interno della flotta, e uno invece, vabbè, è infiltrato nei romulani. Per questo all'inizio dicevamo i romulani non sono cattivi, al loro interno hanno un infiltrato della Zatvash, che è appunto Narek, questo simpatico farabutto che ha deciso un approccio lento nei confronti di Soji. Riccardo Frascacci dice che Rizzo è italo-americana. Beh, dal cognome sembrerebbe assolutamente così. E con il faccione di Narek che viene rimproverato dalla sorella, si chiude l'episodio.
Leggo un attimo un commento, Max. Lui la chiama fratellino, non è che magari lei l'hanno rifatta un po' come è successo in quell'episodio con Diana, che mi sembra trasformata in romulana? Non è che anche lei magari ha subito un'operazione di questo tipo? Magari è un uomo, in realtà non è una donna.
È un'ipotesi, assolutamente un'ipotesi. Se lo chiama fratellino, Peyton List, che non è un'attrice da poco, fra l'altro, perché è apparsa in una serie di serie televisive numerose, adesso mi guarda, Mad Men, Frequency, Colony, e Ivy Pepper in Gotham, cioè, per cui è conosciuta ai fan, è una di quegli attori
attrici
che viene messa perché è capace di portare un sacco di pubblico, ecco, e quindi certo. Non a caso è stata messa lì. Parlavamo prima, ne approfitto giusto per dirlo così velocemente,
sì.
E, ecco qui, parlavamo prima del libro che deve uscire, è il dietro le quinte di tutta la serie di Star Trek Picard, con foto inedite e interviste, c'è un po' di tutto. Uscirà a marzo, a fine marzo, quindi praticamente subito dopo la serie. Si presume che sia un libro molto interessante, è già preordinabile su Amazon, penso che sarà uno dei best seller in assoluto. Poi se volete vi lasciamo anche il link per andarlo a vedere su Amazon, e potrebbe essere molto curioso, potrebbe dare alcune risposte che noi vorremmo già adesso, ma che non possiamo ovviamente andare a vedere. Ecco qua. Vediamo un po' di commenti nel frattempo, vediamo che cosa ci dicono i nostri ascoltatori.
Vai, prego Max.
Allora, beh, torniamo sul discorso del teletrasporto. Diciamo che per il teletrasporto planetario serviva una cabina di partenza e una di arrivo, come davanti all'Accademia. Probabilmente da Raffi non c'è la cabina d'arrivo. Sì, vero, fino a un certo punto, comunque, perché poi esistono anche i teletrasporti da astronave a terra dove non c'è la piattaforma d'arrivo, per cui... Poi qualcuno fa battute ed ecco Salvatore Tigani che dice pare ci sia già un video di J.J. Abrams dove spiega tutti i buchi di sceneggiatura anche di Star Trek, vabbè lasciamo perdere, J.J. Abrams ormai è impegnato a fare altro, lasciamolo tranquillo, ma deve andare a lavorare su l'universo DC per la Warner, lasciamogli toccare quello adesso.
Ma questo mi sa che è troppo lungo per leggerlo, devo andarlo a pescare. Comunque tu leggi una parte, io cerco l'altra.
Vabbè, Rothbard che ci dice: io onestamente non ho gradito che di fronte a quel che credono in un pericolo, i Romulani nel primo episodio mandino dei sicari, praticamente. Nell'altro caso ci vanno a letto, vabbè, per carità, ma non sarebbe più semplice rendere impotente Soji mentre Narek la distrae, portarla via e interrogarla, partendo dal presupposto che i Romulani sanno che Soji non è attivata, ma crede di essere umano, esattamente come pensa di ottenere Narek facendosela amica? Non può dare informazioni con le moine se non è
poi... attivata, è il motivo del mio voto basso, adesso lo trovo.
Allora, va detto che Rizzo è l'ufficiale in comando alle truppe che hanno cercato di uccidere Dash e poi alla fine non ce l'hanno fatta e l'hanno fatta esplodere. E, di sicuro il metodo che hanno applicato per cercare di catturarla è strano, nel senso, potevano teletrasportarla via, potevano inabilitarla in qualche modo, sparare con stordimento, insomma c'erano un po' di possibilità diverse.
Sì, però magari se l'attacchi si attiva quella roba e inizia a combattere. Quindi secondo me cercano un altro approccio per
esatto.
quello.
Non d'accordo con
io la penso tipo come se avessero un agente dormiente dentro che si attiva
e sarebbe anche plausibile in realtà, perché sono androidi dopo tutto, quindi potrebbe anche avere senso.
Però credo che Soji sia un androide organica, come anche Dash. Sì, almeno mi sembra che se l'avessero definito così.
Beh sì, sicuramente, anche perché voglio dire, l'hanno spammata ovunque che sono androidi di diversa natura, per cui assolutamente lo sarà un androide organico. Guardate, vi ho mandato adesso online il link per il libro, se vi interessa. Poi vabbè. Non è certo, vorrei averlo adesso il libro sotto mano per vedere
queste cose. Io direi, Max, che siamo in fase di chiusura. Se vuoi aggiungere qualcosa prima di salutare, io comunque ringrazio nel frattempo tutti voi collegati con noi. Abbiamo raggiunto nuovamente un record. A un certo punto eravate in 58. Io e Max ci dicevamo: no, ma non faremo gli stessi numeri del primo episodio, e invece ci avete smentito, e quindi grazie. Io quindi direi di fare un applauso a tutti i nostri spettatori che quasi
come sempre, come sempre,
come sempre, perché se lo meritano, perché sono bellissimi, e quindi
tornate con
ci
noi
seguono anche certo, che tra l'altro sono talmente tanto bravi che ci seguono anche degli orari piuttosto tardivi, ma bravi, così vi vogliamo.
Sì, ma noi ormai siamo quelli della notte, noi andiamo di notte tardi, quindi lo
come tutti quegli show di un tempo di Italia 1.
Guarda, prima di chiudere volevo fare una piccola digressione su un argomento di cui ultimamente si parla poco: Discovery. Star Trek Discovery.
Prego.
Allora, sono successe due cose importanti, vabbè, relativamente in questa settimana. Una, che io non sono un fan di Funko Pop, però so che c'è un mondo di fan di Funko Pop, e finalmente i Funko Pop hanno toccato l'universo Discovery. Eravamo rimasti comunque a qualche Funko Pop della serie classica o di Star Trek di Picard, però adesso sono praticamente in uscita i Funko Pop di Michael Burnham e di Saru. Questi sono ancora da ritoccare, sono una versione di prova, e anche questi sono ora in prevendita su Amazon. Ma poi c'è un'altra cosa importante a cui noi fan di Star Trek siamo chiamati a intervenire. La casa editrice Italy Comics, la casa editrice romana, dopo un po' di tempo che non si vedevano in giro, ha portato in Italia dei fumetti di Star Trek tradotti in italiano. Nello specifico la miniserie in 4 episodi La luce di Thales, che è il prequel della prima stagione di Star Trek Discovery, a cui ha aggiunto un quinto album, l'annuale, basato sull'incontro di Stamets col dottor Kalber e lo studio del motore a spore. Tutto questo era chiuso in un unico album al prezzo di 20 euro più o meno, che è quello che state vedendo. È disponibile presso la casa dell'editore, è disponibile su Amazon ed è disponibile anche nelle commetterie, ovviamente. E è importante che cerchiamo di comprarlo per un motivo molto semplice, perché se non ci sono abbastanza vendite, questo editore non pubblicherà altri fumetti di Star Trek in italiano. E siccome le vendite non sono alte in questo momento, da quello che c'è stato
che
scritto,
ha fatto,
l'ha scritto pubblicamente l'editore, noi riteniamo che sia doveroso, proprio per avere altri fumetti centrati su Discovery e anche ad esempio il prequel di Picard, cercare di sostenerlo. Per cui vi invitiamo, se potete, a recuperare questo fumetto in qualche modo. Noi nel nostro piccolo l'unica cosa che possiamo fare è darvi il link su Amazon, poi voi se decidete di comprarlo fate un po' quello che volete, ve li scriviamo poi nei commenti man mano.
Teniale Pina ci chiede proprio il link, quindi
allora se aspettiamo, guarda, solo un attimino, torniamo in una visione questa qua. Olè, sì. E io vado a pescarvi il link e ve li mando, così almeno.
Sì, più che altro disse Italy Comics che fu proprio un record negativo di preordini da parte dei grossisti. Quindi
fantastico.
Il problema è che molta gente dice: ma a me comunque Discovery non frega, giustamente, perché uno non è che deve per forza apprezzare tutto. Però purtroppo siamo legati da due destini paralleli. Purtroppo se va male questo, poi non ne faranno nemmeno in futuro su Picard, almeno da quello che si è letto. Poi magari cambia anche idea. Comunque, tornando di nuovo a Star Trek Picard, io direi che comunque anche questa diretta siamo arrivati alla fine. Io veramente ringrazio tutti voi, vi invito a lasciare un like al video se non l'avete già fatto, e vi ricordo, per il pubblico che ci segue in versione podcast, ovvero solo audio su Fantascientificast, questa puntata sarà disponibile a partire da mercoledì. Ogni trasmissione di Talking Trek da mercoledì sarà sempre disponibile anche in versione solo audio.
Vi ricordo a questo punto di andare sul nostro canale Telegram e votare il sondaggio se non l'avete già fatto, e visto che siete stati in tanti a seguirci fino a questo punto, vi vogliamo fare un piccolo regalo sul canale Telegram. Vi mandiamo in anteprima il trailer del terzo episodio di Star Trek Discovery, che si chiamerà The End of the Beginning of the End, la fine dell'inizio.
E sarà diretto da Jonathan Frakes, ragazzi.
Esatto, ci sarà la mano di Jonathan Frakes. Per cui, una volta che chiudiamo qui, andate su Telegram che vi mandiamo il video, poi lo rimanderemo anche domani, domani in giornata, ovviamente, sulla pagina, via dicendo. Però lo trovate dall'altra parte. Per cui, signori e signore, com'è questa sera? Per stasera è tutto?
Questa sera a tutti, vi auguro buonanotte. Io ringrazio Max sempre per la sua enorme professionalità, lo stesso vale anche per Sofia.
E noi ringraziamo Jared per la regia, la preparazione e la pazienza di starci dietro.
Il lavorone che c'è dietro è tutto merito suo, quindi.
Esatto.
Anche Max dà una mano, anche voi. E ringrazio soprattutto anche i nostri spettatori, che ci avete veramente lasciato un'infinità di commenti, e le vostre teorie sono veramente il bello di queste dirette. I vostri commenti sono la parte che arricchisce queste dirette, perché senza di voi saremmo soltanto 3 persone che parlano di Star Trek. Così siamo una bella comunità di Star Trek, mettiamola così. Va bene, io direi che abbiamo detto tutto, quindi possiamo salutarvi. Alla prossima, ciao a tutti.
Pace e lunga vita, ciao.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.